è Atti 17, capitolo 17, versetti 16-34. Una premessa generale è questa: è un testo, tanto per cambiare, molto conosciuto. Io ho scelto tutti i testi conosciuti, è il discorso di Paolo all'Areopago ad Atene, no? Quello al Dio ignoto, eccetera, eccetera. È un testo molto letto, perché è anche presente nella liturgia, è un testo che per me, una volta tanto, ha presentato una grande difficoltà, no? Nel senso che non sono riuscita fino in fondo a... quando così faccio con voi queste lezioni, trovo una specie di schema interno al brano, no? Una idea portante intorno a cui poi lavoro costruendo la lezione, no? E questo brano qui, da questo punto di vista, mi ha presentato alcune difficoltà. Ho lottato abbastanza a lungo con questo testo e non sono affatto soddisfatto del risultato, questo lo dico in anticipo. Credo che, vabbè, insomma, così accade, nel senso che non è possibile poi estorcere più di tanto se una cosa non trova un suo luogo. Dunque vi presento, vi racconto un po' il punto della mia riflessione su questo testo, della mia riflessione spirituale su questo testo, fin dove è arrivato. E forse va bene così, nel senso che forse una volta tanto vi viene consegnato un prodotto non finito e vi toccherà rifinirlo un po' per quanto vostro, no? Lavorarci un po' su, ognuno secondo la propria sensibilità o il tipo di problema, no? E per questo mi scuso comunque in anticipo se magari rischio di essere un po' più confusionario del solito, già normalmente non è che io sia proprio chiarissima, ma temo che oggi sarà un po' peggio, perché appunto ho molti percorsi, molte idee, molti spunti. È un testo ricco, con tante cose dentro, ma nessuna di queste cose è riuscita dentro di me a arrivare fino in fondo, no? E, tra l'altro, se qualcuno è interessato, poi magari alla fine così mi piacerebbe anche proprio cogliere questa occasione per fare un minimo di osservazioni metodologiche, no? Cioè su come accade che la scrittura non ci funziona sempre come dovremmo, no? Anche quando uno ha comunque una familiarità, no? ha trovato un metodo, lavora sulla scrittura, non sempre comunque arriva a compimento. Io ho un sospetto su perché questo brano per me non è arrivato a compimento. Il mio sospetto è che sono troppo identificata con i sapienti di Atene per riuscire a lavorarci bene, cioè che io proprio personalmente, come credente e come persona e come credente, nella mia storia di vita personale e nella mia storia di fede personale, sto ancora molto dalla parte di costoro che chiedono cose strane per vero ci metti negli orecchi, no? Cosa sono queste cose strane di cui vai parlando, no? E che hanno una grande fiducia nella loro intelligenza e nella capacità di comprendere le cose, quindi forse per questo motivo non riesco ad andare oltre, no? Non lo so, vedete un po' voi. Allora, come al solito leggo il testo. Mentre Paolo li attendeva ad Atene, attende Sila e Timoteo. Nel testo immediatamente precedente ci viene detto che Paolo viene accompagnato fino ad Atene e i suoi accompagnatori tornano con l'ordine per Sila e Timoteo di raggiungere Paolo. Mentre Paolo li attendeva ad Atene, fremeva nel suo spirito al vedere la città piena di idoli. Discuteva trattando nella sinagoga con i giudei e i pagani credenti in Dio e ogni giorno sulla piazza principale con quelli che incontrava. Anche certi filosofi, epicurei e stoici, discutevano con lui e alcuni dicevano: «Che cosa vorrà mai insegnare questo ciarlatano?» E altri: «Sembra essere un annunziatore di divinità straniere, poiché annunziava Gesù e la resurrezione». Presolo con sé, lo condussero sull'Areopago e dissero: «Possiamo dunque sapere qual è questa nuova dottrina predicata da te? Cose strane, per vero, ci metti negli orecchi. Desideremo dunque conoscere di che cosa si tratta». Tutti gli ateniesi, infatti, e gli stranieri colà residenti, non avevano passatempo più gradito che parlare e sentir parlare. è qui che credo che mi identifico molto. Allora Paolo, alzatosi in mezzo all'Areopago, disse: cittadini ateniesi, vedo che in tutto siete molto timorati degli dèi. Passando infatti e osservando i monumenti del vostro culto, ho trovato anche un'ara con l'iscrizione al Dio ignoto. Quello che voi adorate senza conoscere, io ve lo annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è il Signore del cielo e della terra, non dimora in tempi costruiti dalle mani dell'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se, avesse bisogno di qualche cosa, essendo Lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio, perché cercassero Dio, se mai arrivino a trovarlo, andando come a tentoni, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui, infatti, viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché di Lui stirpe noi siamo. Essendo noi dunque stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, all'argento o alla pietra, che porti l'impronta dell'arte o dell'immaginazione umana. Dopo essere passato sopra i tempi dell'ignoranza, ora Dio ordina a tutti gli uomini in tutti i luoghi di ravvedersi, poiché Egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare la terra con giustizia, per mezzo di un uomo che Egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col resuscitarlo dai morti. Quando sentirono parlare di resurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dissero: ti sentiremo su questo un'altra volta. Così Paolo uscì da quella riunione, ma alcuni aderirono a lui e divennero credenti, tra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, una donna di nome Damaris e altri con lui. Allora, questo è il testo. Il tema, se volete, no? L'idea centrale di questo testo è, ed è la domanda a cui non ho trovato una risposta, cioè la domanda che nonostante il percorso sul testo non ho compiuto, quindi ve la dico come domanda iniziale, è come si racconta un amore a chi è fuori da un amore? Cioè la questione di Paolo è, ed è molto chiara dal primo versetto di questo testo, Paolo freme dal desiderio di raccontare di questo Dio, no? Dalla necessità, dalla voglia di coinvolgere gli altri, tutti coloro che incontra, dentro questa dinamica diversa, no? Ha un grande zelo, diremmo noi. Paolo freme nel suo spirito al vedere la città piena di idoli. È un adolescente innamorato, non ha altra cosa nel cuore che questo sconvolgente incontro sulla via di Damasco che ha segnato la sua esistenza, no? E i capitoli precedenti, dal capitolo 9, dove si racconta della sua conversione, la caduta da cavallo, fino a qui, sono pieni di, cioè, tutto un racconto di viaggio, no? Voi sapete, la seconda parte degli Atti dedicata a Paolo è una roba che non sta fermo un minuto, no? Ogni 20 righe parte da un posto, va nell'altro, lo accompagna in un altro posto, piglia una nave per andare in un altro posto, eccetera. Fino qui, fino a questo racconto, tutto il racconto dei viaggi è segnato dalle persecuzioni, cioè tutto dove vanno li pigliano a pesce in faccia, ma pesantemente, li imprigionano, li minacciano, li mandano in giudizio, è una persecuzione, è una, come si dice, predicazione pericolosa. Cioè una predicazione che si presenta come talmente nuova, talmente chiara, talmente sconvolgente, che c'è di fronte alla predicazione una novità, una difesa, un'aggressione. Poi c'è questo episodio, Paolo che parla ai pagani di Atene, il racconto principe della predicazione ai pagani di Paolo, no? Ricordate, abbiamo già visto il testo di Pietro con Cornelio, no? Quindi già abbiamo visto un incontro con i pagani, ma era sotto il segno della questione della circoncisione, no? Puro e impuro, gli animali, eccetera. Cioè era ancora una riflessione sull'interno della Chiesa, no? Ricordate, il tema era dentro fuori, no? Qui invece è molto chiaro che la predicazione ai pagani, cioè che è l'incontro tra questa predicazione, che fino a qui è raccontata come dirompente, provoca persecuzione, cioè è molto chiaro che si tratta di una verità fino a qui, di qualcosa che uno testimonia e che di fronte a cui non si può stare indifferenti. E qui per la prima volta Paolo parla ai pagani e non c'è una persecuzione come reazione, ma un fallimento. Il fallimento di Paolo, no? Non si spiega bene. Questi gli dicono: ti sentiremo un'altra volta, no? Cosa vai dicendo? Quando sentirono parlare di risurrezione, no? E poi, da lì in poi, comincia subito dopo, c'è il testo della fondazione della comunità di Corinto. Quando sono stati scritti gli Atti, Corinto era il fiore all'occhiello, no? La grande comunità disordinata, incasinata, litigiosa, ma anche vivace, che faceva molti proseliti, molto vitale, no? Tipo quelle parrocchie da noi, quando uno pensa a una parrocchia in una diocesi, che dice: ah, però quella parrocchia lì, sì, è vero, sono sempre lì che discutono su una roba, corrono un sacco di rischi, si agitano un sacco, ogni tanto fanno delle stupidaggini, ma c'è gente, ci sono gruppi, c'è attività, il parroco si dà da fare, il viceparroco pure, c'hanno 200 catechisti, c'hanno questo e quell'altro, no? Corinto era proprio questo. Quindi dopo questo racconto inizia la, diciamo, la descrizione della quotidianità delle chiese. La persecuzione che continua passa in secondo piano e si comincia a ragionare su come le chiese funzionano, litigano, si discutono, no? Vengono fondate, crescono, no? È come se fino a prima di qui ci fosse un amore osteggiato, no? I genitori, gli ebrei, no? La predicazione fino a qui è agli ebrei, non sono d'accordo, si arrabbiano, puniscono, chiudono in casa, non esci, eccetera, eccetera, no? Poi c'è questo racconto come rottura, e poi è come se ci si trovasse di fronte a un matrimonio già avvenuto. Cioè, vabbè, la cosa è partita, poi ci sono problemi, organizzazioni, che casa pigliamo, cambiamo lavoro, facciamo un figlio, non lo facciamo, come organizziamo la nostra famiglia, chi prepara, chi sprepara, chi lava i piatti, ma la cosa è accaduta. No? Solo che in mezzo a queste due cose non c'è il racconto del matrimonio, no? Non c'è una predicazione felice in cui Paolo predica il Signore e si vede: ah, che bello, no? Non c'è persecuzione ma accettazione. Ma c'è questo racconto di una predicazione fallimentare, o almeno parzialmente fallimentare. Qualcuno accetta, alcuni aderirono a lui e divennero credenti, si citano due nomi, Dionigi e Damaris, ma la maggioranza, il gran numero, sono di coloro che non accettano. Allora, la mia questione, la mia domanda irrisolta è: che cosa ci vuole dire con questo la scrittura, no? Che il modo con cui si impiantano le chiese parlando con gli altri è il fallimento? Cioè che l'incontro con le culture, no? Con gli altri mondi ha da essere fallimentare, se no le chiese non cominciano? Cioè che il fallimento nel parlare della storia di Gesù è talmente strutturale, no? Cioè, è così normale che non si capisca questa cosa, no? Che non c'è un altro modo per cominciare le chiese, è forse questo, cioè nessun amore può essere raccontato, dunque ci si affanna a raccontarlo perché è umano raccontarlo, ma quello che si racconta è un'altra cosa, e in realtà gli amori continuano perché sono visti e non perché sono raccontati, perché esistono, perché Corinto c'è, perché la chiesa di Corinto è fondata. Allora, è questa la direzione in cui leggere questo testo? Oppure, quello che qui ci dice la scrittura è che Paolo qui svende il messaggio. Se notate, nel suo discorso praticamente non nomina Gesù, no? Solo alla fine dice che la risurrezione di Gesù è la garanzia di tutto il discorso che ha fatto prima, no? Cioè Paolo racconta la novità del cristianesimo con il linguaggio dei greci, della filosofia, si adegua ai suoi interlocutori e adeguandosi rende incomprensibile la risurrezione, no? Noi avremmo avuto la stessa reazione, qui non c'è più la storia, pensate al discorso del capitolo 2 di Atti, quando Pietro dice: quel Gesù che voi avete crocifisso, no? E allora comincia: i profeti, la legge, il Dio della liberazione, il Dio dell'esodo, poi lui ha camminato tra di voi, ha insegnato, ha guarito, no? Allora noi lì lo sentiamo, no? Sentiamo la storia di Gesù, no? E poi voi lo avete crocifisso, ma il Signore Dio Padre lo ha risuscitato, no? Cioè c'è la grande novità del cristianesimo, la storia di Gesù. Qui non c'è, no? In questo discorso di Paolo c'è questo discorso di Dio creatore, Dio che non è un idolo, che non è d'oro, che non è di metallo, no? E poi alla fine si accenna a questa faccenda della resurrezione quasi in secondo piano, non c'è niente della storia di Gesù, no? Allora, forse che Paolo si è adeguato ai suoi interlocutori, no? Tentando di competere sul loro stesso livello, di avere una filosofia più intelligente delle loro filosofie, no? Una cosmologia, cioè una storia di come è nato il mondo, più intelligente delle loro cosmologie, e adeguandosi ha talmente sminuito il messaggio di Gesù che non succede niente, che le chiese lo cominciano, no? Ma Dio è più forte della predicazione di Paolo, e dunque al di là dell'errore di Paolo, quello che la scrittura ci dice è che dopo l'errore di Paolo le chiese cominciano comunque. Allora, quello che questo testo ci dice è, uno, che non si può raccontare un amore che un amore va visto, no? E che dunque noi lo raccontiamo perché dobbiamo pur usare delle parole, ma il racconto è fallimentare, no? E ciò che invece dà vita alle chiese è l'esistenza delle chiese. Oppure quello che ci sta dicendo è: c'è un modo di raccontare un amore che non è questo, no? Che non è quello di Paolo, perché questo è sbagliato, ma comunque state tranquilli, giusto o sbagliato che sia, Dio fa vivere le chiese. Allora non lo so, cioè non so fino a che punto sono entrambi questi percorsi, uno dei due, no? Certamente queste due piste di lettura sono almeno parzialmente presenti, entrambi, possibili entrambi, no? Una cosa che pensavo è che mi paiono tutte e due tentazioni molto forti della nostra modo contemporaneo di parlare di Dio, o spesso di non parlare di Dio, no? Da una parte noi abbiamo sempre grandi problemi sulla fallimentarità, cioè sul fatto che c'è un fallimento, no? Allora abbiamo sempre l'angoscia dei lontani, di quelli che non vengono, di quelli qua e quelli là, e ci pare che se noi non abbiamo un successo, no? Se la gente non viene al gruppo, se le persone non assumono delle responsabilità, se la gente non fa delle cose, se la gente non diventa esplicitamente defensor fidei, lancia in resta, allora vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato, no? Che è la prima tentazione, no? Non riconoscere che gli amori non si raccontano ma si vivono, no? Oppure della seconda tentazione, no? Spesso parliamo della fede come una delle tante opinioni, no? Gli cerchiamo di dare un vestito di modernità, no? Un'accettabile versione che sia accettabile ai nostri contemporanei, alla cultura che ci circonda, l'ammorbidiamo, ne facciamo una generico, come dire, teoria della filantropia, del volersi bene, del rispettarsi, della giustizia, della pace, no? Di queste cose qua, e alla fine poi uno dice: anche Gesù è risorto, no? Però va bene, insomma, non è così importante, no? L'importante è la giustizia, la pace, bla bla bla, no? Poi sì, è vero, Gesù è risorto, no? Anche nella nostra stessa esperienza di fede, no? Spesso noi valutiamo noi stessi nella nostra esperienza di fede su tutti i criteri di comportamento, di mediazione concreta, no? Di capacità di essere efficacemente giusti, buoni, veri, caritatevoli, eh? E che cosa significa per noi che Gesù è risorto? Spesso poco più di niente. Allora, questa seconda tentazione mi pare altrettanto vera, no? La cosa consolante è che qualunque sia la spiegazione, dopo le chiese crescono. Cioè, la cosa consolante è che il fallimento sia necessario o no, che sia una nostra figuraccia o che sia comunque strutturale, è del tutto irrilevante rispetto al futuro e alla vitalità delle chiese. il Signore fa crescere la sua Chiesa, aggiunge ogni giorno discepoli al numero dei salvati. Questa roba è seriamente tranquillizzante, no? Tra l'altro di sti tempi in cui molto spesso l'attivismo pastorale è il criterio imperante, no? In cui pare che se uno si riposa un attimo, non si sa bene, il trono di Pietro crollerà. Questa idea che è comunque il Signore che fa vivere le sue chiese, no? Ma non per invitare a, vabbè, adesso allora stiamo tutti seduti, no? Ma che il compito dei discepoli è la semina, no? Ed è la semina innanzitutto nella loro stessa vita, no? È la sequela del Signore. E poi le chiese crescono, no? E allora uno si arrabbia, discute con il suo parroco, cerca di organizzare le cose meglio che può, si affanna, cerca di capire, di trovare il metodo, le cose, eccetera. Ma sa che comunque le chiese vivono o non vivono perché c'è il Signore, no? Mi sembra comunque una buona notizia di sottofondo. Ok, allora, questo è, se volete, il grande tema per me non compiuto, no? Come si comunica un amore? Come si racconta un amore a dei pagani? Cioè a chi a torto o ragione sta fuori da questa dinamica amorosa? E questo mi pare il grande tema, no? C'è un secondo sottotema, che anche questo vi annuncio brevemente, poi vediamo nel testo le cose che tornano, che è un tema, credo, molto nostro, molto legato alla nostra cultura, al nostro tempo, cioè che cosa vuol dire dialogare con le culture? Cioè con chi ha, non solo non ha mai sentito, non ha mai pensato, perché qui tanto quanto ce la caviamo, no? A mettere in crisi quelli che non ci hanno mai pensato, tanto quanto, ma cosa vuol dire dialogare con coloro che hanno proprio una convinzione diversa, che ci hanno pensato e hanno un'altra conclusione? Come questi filosofi, questi greci, questi epicurei, questi stoici, che non è che non avevano mai pensato ai problemi seri dell'esistenza, che erano degli zuzzerelloni così, no? Ma che erano gente che aveva pensato, studiato, confrontato, letto, bla bla bla, e che aveva raggiunto un'altra conclusione. Credo che questo sia un problema molto nostro, perché il 90% di noi, ne chiacchieravamo ieri, no? È troppo cosciente di una serie di valori, no? Di rispetto, di tolleranza, eccetera, per pensare che se tu incontri uno che ci ha pensato, ha fatto un percorso sulla sua vita, su sé, eccetera, ha raggiunto conclusioni diverse, allora lui è sbagliato o è scemo, no? E io ho ragione. Nessuno di noi ce la fa più a pensarla così, no? Meno male. No. Ma detto ciò, e dopo cosa succede? No? Cioè, cosa vuol dire incontrare uno che ha una conclusione diversa? No? Per esempio, molto banalmente, parliamo delle culture in generale, ma anche, non so, delle altre esperienze religiose, no? Cosa si ha da fare incontrando uno che ha un'altra fede religiosa, no? Che non è affatto un lontano, che è un vicino al suo modo di percorrere la sua religione, no? Allora, nessuno di noi, credo, ha più intenzione di passare per la via violenta delle crociate, di incarcerare tutti quelli che non si convertono. Vabbè, fino qua, ok. Detto ciò, dopo, no? Cosa si fa? Non si fa niente? Si rispetta, perché tanto fa uguale, nel senso che poi Dio salva tutti. Certo, Dio salva tutti, ma... Allora, mi pare che questo secondo tema sia un altro grosso tema. Una delle cose che mi pare di poter dire è che non si fa come ha fatto Paolo, cioè non ci si adegua. Il tentativo di Paolo con questo discorso ad Atene è di mimetizzare la novità cristiana, cioè di mascherare, smussare le differenze. Allora, nessun dialogo è un buon dialogo se facciamo finta che siamo uguali, perché non c'è niente di più violento, di più ingiusto, che fare uguali i diversi. Che poi la diversità non necessariamente voglia dire scontro, ma posso voler dire per esempio la fatica della convivenza della diversità, che al di là della poesia non è una faccenda semplice. Questo è un secondo passo, ma prima bisogna avere coscienza della diversità. Allora, questi mi paiono i due temi, che come vedete sono un po' confusi e non particolarmente maturi, nel senso che non ho trovato uno scheletro, no, su cui, come di solito un po' faccio, premo l'acceleratore e vado giù per quella linea lì, no? Onestamente non lo so qual è la linea su cui insista.
Secondo me se la cosa di cui consolare non dovresti trovarla mai, perché forse in questo testo è proprio su questo che si gioca, cioè il non trovare mai, perché non esiste una strada sola.
No, ma il mio problema non è una strada sola, no? Il mio problema, che è il problema almeno che io mi pongo tutte le volte facendo una lezione, quando la faccio per me personalmente o quando la faccio con gli altri, è trovare il nome storico che in quel tempo della mia vita e in quel luogo che io abito come credente quella cosa ha, no? E che magari 3 mesi dopo o una settimana dopo ha un altro nome storico, no? Cioè non vuol dire una linea di interpretazione, non stavo intendendo questo. Stavo dicendo invece, come dire, l'operazione di una lezione è l'operazione dell'uscita dal generico, no? Cioè è l'operazione in cui un credente con la propria vita concreta, così come è connotata in quel momento, no? E dunque per esempio quando lo fa insieme ad altri, sforzandosi di tener conto della connotazione per quello che conosce della vita concreta sua e degli altri, almeno del momento storico, del momento ecclesiale, eccetera, interpella la parola per dare il nome proprio a un principio. No? Cioè la parola ci dà, può essere letta come viene letta normalmente nelle omelie, no? Quando si fanno quei commenti con i principi generali, inattaccabili, ma in genere totalmente inutili. Non so se riesco a spiegarmi, no? Cioè in cui uno dice delle assolute verità, ma bisogna amare i fratelli, cioè, verissimo, nessuno discute su questo principio, ma di che stiamo parlando, no? Di che stiamo parlando qui adesso? Cosa vuol dire bisogna amare i fratelli, no? Allora c'è una quota di questa concretizzazione che ciascuno può solo fare da solo, ciascuno lo può fare solo riferito a sé, nessun altro può aiutarti, no? Ma c'è una mediazione, no? Che è quella dell'insegnamento della Chiesa, quindi per esempio della lezione spirituale comunitaria, ma non solo, no? Ma anche di altri metodi, ma comunque la mediazione della Chiesa, che è quella che ti aiuta, ti dà delle direzioni, degli spunti, delle immagini, degli stimoli, no? Dal principio bisogna amare i fratelli per farti vedere quali possibili concretizzazioni ci sono, e lo può fare in un solo modo, no? Lo può fare perché colui che, per esempio, in questo caso io, cioè chi in qualche modo governa questa operazione, dà un nome proprio, no? A questo principio generale, che è chiaro che è un nome parziale e che dunque comprende molti altri nomi propri possibili, no? Non solo per altre persone, ma anche per me fra 6 mesi o fra 1 anno, fra 5 anni, no? Ecco, allora quando qui io dicevo non ho trovato qui il nome proprio di questi principi, no? E questa cosa è manchevole, nel senso che senza questo uno non compie un'operazione di lettura spirituale della scrittura maturo. Io ho trovato molte provocazioni, no? E ve le dicevo prima, ma non ho trovato un nome proprio da offrirvi che fosse detto nella verità per me rispetto a questi temi. Non so se è più chiaro.
No, io ho capito, però non... Cioè, il contesto è il principio che uno possa dare comunque sempre un nome. Cioè, secondo me, proprio in un testo come questo, è la non possibilità di dare questo nome proprio che intendi tu, che è quello che conta. Cioè, quando praticamente si tratta di presentare la nostra fede, quello che fa Paolo, di presentare la nostra fede, non potrà mai, secondo me, avere un nome. E quindi è per questo che dico che mi sembra giusto non riuscire a trovarlo.
Se capisco bene, quello che tu risponderesti alla domanda come si racconta un amore è non si racconta.
Sì, cioè lo puoi solo raccontare, e il termine raccontare è sbagliato, vivendolo, però non puoi dargli un nome.
Io onestamente non, cioè, non è per questo ti dico, non sono convinto, perché non mi convince totalmente questa cosa, ma non intellettualmente, no? Cioè, adesso esagero un po' per spiegarci, no? Poi magari dire, se altri a intervenire mi fa piacere, credo sia anche un bel esercizio questo.
Sì, infatti.
Esagerando la tua posizione e la mia per capirci, ci sono credenti, non solo recentemente, anche recentemente, ma in tutta la storia della Chiesa, che hanno avuto questa teoria del vieni e vedi, no? E ci sono stati credenti, non solo recentemente, ma anche in tutta la storia della Chiesa, no? Per esempio gran parte dei teologi, che hanno avuto questa teoria del studiare, spiegare, precisare le parole, trovare le definizioni, i nomi, costruire un sistema di ragionamento, eccetera. Io credo che come sempre nel cristianesimo tutte e due queste posizioni abbiano una parte di verità, ma nessuna delle due possa essere accettata totalmente, o meglio, nessuna delle due possa essere accettata da sola. Quindi fa la teoria del vieni e vedi, no? Perché credo che uno dei grandi problemi del nostro cristianesimo sia la riduzione di tipo personale e sentimentale, che non dico sia la tua, ma dico è uno dei temi che culturalmente è molto preoccupante, no? Se uno, non c'è quasi nessun problema nella nostra cultura a vivere la fede in termini personali, no? Cioè come un fatto privato, no? La tua, che uno abbia questo più o meno vago senso religioso va benissimo, no? E diventa uguale a tutto, no? Alle teorie buddiste, alla meditazione, yoga o zen, al fatto che uno è vegetariano, no? La mia amica Manuela, che alcuni di voi conoscono, dice sempre che lei è una collega che un giorno gli è arrivata lì e gli ha detto: ah, perché vedi, io non riesco ad arrivare in orario perché io sono buddista, è un dharma che al mattino non mi consente di alzarmi in tempo, e lo spiego a te perché tu sei religiosa. Lei gli ha detto: vabbè, io sono astemia, cosa c'entra? Cioè, di cosa stiamo parlando? No, allora, che è questa logica per cui uno, in nome di questo più o meno vago sentimento profondo, no, chiamato vagamente religiosità, fa delle cose di qualsiasi genere, non importa quale. A questa teoria del vieni e vedi mi pare un po' preoccupante. Però è vero che, per esempio, quando cerco le parole per raccontare una fede, esattamente come Paolo, mi impapocchio, cioè mi confondo, non le trovo, sono un po' terrorizzato di come le mie parole prendono il sopravvento sulla sostanza della fede, no? Cioè, quindi sarei disponibile a darti ragione, no? A dire un amore la si racconta, no? Però contemporaneamente, per esempio, faccio queste lezioni dove il tentativo è quello di raccontare un amore, no? E le persone ne hanno un piacere, se no non verrebbero più, no? E a qualcosa gli serve, no? Allora, non so, no? Sono, in questo senso la mia risposta non è matura, non sono totalmente convinta che sia così chiaro, così come dici tu. Non so se mi sono spiegata. Ci sono altre opinioni in materia? No, ovviamente anche la tua, così.
Cioè, per me il viverle tutte e due in contemporanea non è un problema. Cioè, perché ma non è detto che uno sempre ci riesca.
Sì, sì, certo.
Però un amore lo si racconta anche che se io ti dico il nome dell'amato e te lo dico con questa faccia qui, o te lo dico con l'occhio se si illumina il sorriso, cambia, cioè noi abbiamo molti linguaggi. Mm-hmm.
Sì, sì, ma certo, quando dico...
Per cui è ovvio che devo usare quello che chiamate le vie, perché le due strade, devo usarle tutte e due, cioè quella dei vieni e vedi e quella della situazione verbale. Quello forse che mi sembra, a volte si dimentica, tutti dimentichiamo, è, per dirlo col titolo di quel famoso libro, La Graspa della Vantaggio, cioè ci dimentichiamo il lato di Dio.
Sì, questo sì, questo sicuro, che comunque le chiese funzionano, cioè che al di là della nostra fatica di raccontare, non raccontare, tacere, non tacere, eccetera, questo sì, e questo ce lo dimentichiamo regolarmente.
Tu mi racconti il tuo amore, ma poi so che tu non vedi il tuo amato da 15 giorni, non gli telefoni, non gli scrivi una lettera e te ne freghi, anche se tu mi hai usato delle parole bellissime, non posso accettarle. Come se tu lo vedi tutti i giorni, ma del tuo amore non me ne parli mai, non posso accettarlo ugualmente. Questo dico che non credo che possa esistere una risposta a questo problema, cioè ci sono tutte e due le vie, queste due strade, chiamiamole, e che devono coesistere in noi comunque, un momento prevarrà una, un momento prevarrà l'altra, a seconda anche ovvio di chi ti trovi davanti, di come sei in quel giorno, in quel momento.
Non so. Onestamente non lo so, io ho una preoccupazione che però mi pare che vada tenuta presente, che è quella delle chiese, no? Cioè, per esempio, noi rimproveriamo molto i nostri preti di non parlarci di Dio, no? Cioè di non parlarci di questo amore. Secondo me facciamo bene, cioè, abbiamo diritto che le nostre chiese siano un luogo dove sia possibile raccontarci l'un l'altro i nostri percorsi di fede, la nostra fatica, le nostre confusioni, cercare le parole, chiarirle, no? All'interno, no? Ma anche, secondo me, rimproveriamo giustamente le nostre chiese di essere poco credibili, no? Non solo per quello che non fanno, no? Ma anche per quello che non dicono, per esempio per non saper dialogare con la vita della gente, no? Per cui noi stessi, anche chi è credente, anche chi vive una seria appartenenza alla Chiesa, metà delle volte deve lasciare la sua vita fuori se vuole in qualche modo entrarci, no? Cioè è sempre lì questo dilemma di cosa si porta dietro, no? E mi pare che, per esempio, questa cosa delle due strade, no? Che forse ancora nella vita personale è più semplice, tra virgolette, tenere insieme, no? Rispetto al tema delle Chiese, che invece è un po' il tema di Atti ed è il tema anche su cui ci stiamo soffermando, è una... così richiede un pensiero in più, almeno io mi sento un po' più con dei punti interrogativi aperti. Non so se il problema vi risulta visibile, se vi pare rilevante, se vi pare che stiamo discutendo di niente.
Io ritengo, mi trovo molto dentro questo discorso qua, perché probabilmente è un periodo in cui sento molto la distanza tra quello che si dice e quello che si vive, no? Quindi è un problema che mi tocca molto da vicino, a cui non trovo nessun tipo di risposta, perché però sento che sia comunque, secondo me, è il problema attuale, cioè è uno dei nodi su cui la Chiesa adesso deve trovare qualche, non diciamo delle risposte, ma delle vie di non so, ecco, mi sembra, perché è vero che uno deve raccontare, però deve essere credibile e deve mettere insieme le esigenze delle persone, quindi la vita delle persone. È vero che se vogliamo stare nelle chiese, certe volte come laici dobbiamo lasciare fuori un pezzo di vita, ma non è giusto. No, quindi secondo me è proprio questo il grosso dilemma di riuscire a conciliare la vita con l'appartenenza, ecco.
Non so, io devo dire, ho un grosso tema in proposito che è mio, no? Ma io credo che altrimenti non avrei fatto il teologo né farei le cose che faccio. Io ho una grossa, scusate il paragone, è un po' presuntuoso, ma fremo nel mio spirito, esattamente come Paolo, su questo tema della parola derubata circa la fede, no? Sui nostri grandi silenzi, no? In fondo i credenti che sanno parlare della loro fede, anche solo per dirne i problemi, no? Cioè per dire tipo l'esigenza che hanno, per riuscire a chiedere ciò di cui hanno bisogno, sono pochissimi. E da un certo punto di vista probabilmente noi siamo già tra i privilegiati, no? Perché sennò non saremmo manco arrivati fino a qua, no? E io trovo che, per esempio, questa cosa qui dà un taglio netto, no, a questa questione. Bisogna riparlare della fede, ritradurla in parole perché la gente, perché le persone, no, tutte le singole persone, io e chiunque altro, possano trovare delle parole che dicano delle cose sulla loro vita, no? Cioè possono sentire delle parole che hanno un significato, che non sono solo il principio, in questo senso dicevo dare il nome, no? Cioè tutti noi abbiamo sentito da quando eravamo alti così alcune cose, no? Amare gli altri, volersi bene, amare Dio, che so, tutte queste espressioni che sono verissime e importantissime, che sono la novità cristiana, no? Che sono l'annuncio che Paolo ha, che gli freme dentro, no? Ma le abbiamo sentite tanto spesso dette in un modo, no? Con delle parole talmente vuote di ogni significato, no? Ma non per la cattiva volontà di chi le diceva, cioè proprio per la mancanza di questa fatica delle chiese globalmente a tradurle, no? Che alla fine queste parole hanno cominciato a passarci un chilometro sopra la testa e non succedeva niente, no? Tutti, alcuni dicevano vero, giusto, ci credo, e non succedeva niente. Alcuni dicevano o dicono ah, non è vero, non me ne frega niente, eh? E non succedeva niente lo stesso. Cioè il risultato è che comunque non succede più niente, no? Allora io ho proprio questa urgenza, e in questo così mi pare, io ho una grande simpatia verso la figura di Paolo, no? Questa urgenza di dire alle genti, no? Che questa è una buona notizia, no? Ed è una buona notizia sulla vita, cioè di trovare il modo di tradurre le parole in modo tale che succeda qualcosa, che la gente le rifiuti, magari se ha da rifiutarle, ma rifiuti qualcosa che significa qualcosa, no? Le rifiuti in modo che succeda qualcosa, no? E questo è il mio grande sforzo quando io faccio le lezioni, sia queste che quelle del concilio, no? In questo senso io cerco di trovare un nome, no? Una traduzione, non so come esprimermi, no? Che non è mai univoca, ovviamente, come tutte le traduzioni, ma è un modo per ridare spessore, rotondità, carne, no? A delle parole eterne, vere, grandi, al grande tesoro che rischia di non avere più nessuna risonanza. Quindi questa per me è un'esigenza molto forte, no? Su cui la teoria di vieni e vedi mi pare povera, no? E forse solo pare povera a me, cioè nel senso che io ho questo dono, no? Questo talento, questo impegno, questa responsabilità, un altro ha una responsabilità più contemplativa, no? Più di un altro tipo, no? Può essere benissimo, però questa cosa qua io la sento molto forte, per questo non riesco a mettere tanto bene insieme le due vie, come le chiamavi tu, così, no? Semplicemente, perché per esempio io mi incavolo se le chiese non parlano più di Dio, no? Mi incavolo, perché trovo che questa cosa è un furto, no? Che i credenti hanno diritto che gli si parli di Dio.
Ma i credenti non parlano più, dicono delle cose, stanno delle esteriori, così esteriormente, ma a me pare che il popolo di Dio abbia poca maturità cristiana, perché questo venga anche da chi è insomma prefissato, fa maturare questa.
Ma io credo che concretamente, per esempio, qui a Fossano il popolo di Dio abbia, nella media, e intendendo proprio il popolo di Dio, non l'entità anagrafica, ma le persone che circolano intorno alle chiese, una maturità molto superiore alle possibilità che ha ricevuto e alla media nazionale. Onestamente, no? Veramente, credo proprio che il livello di maturità sia molto più alto di quello che noi normalmente non crediamo, no? E questo è uno dei motivi per cui mi pare che, per esempio, qui in diocesi di Fossano il popolo di Dio è molto frustrato, cioè è molto stanco, proprio stanco, nel senso che ha passato anche anni a litigare, no? Questa diocesi per anni è stato un luogo dove si litigava un sacco, no? E siccome ha continuato a non succedere niente, no? La gente, alcuni sono rimasti e fanno i manovali vari, ecclesiali, si impegnano. Altri non sono rimasti, se ne sono andati, si sono pigliati un periodo di pausa, sono andati a farsi un giro, ogni tanto tornano. Ma hanno un grosso, tutti abbiamo un grosso livello di frustrazione, mi pare, no? Proprio di frustrazione di quel tipo lì, no? Di dire. Allora, su questo la teoria del vieni e vedi mi pare troppo poco per le chiese, non per il singolo, no? Cioè, singolarmente io sono molto convinta e non trovo nemmeno troppo difficile, hai ragione tu, è facile non riuscirci, ma è facile l'idea di tenere insieme le due strade, no? Poi uno certi giorni ci riesce, meglio, peggio, altri giorni ci riesce, vabbè, ma sul piano personale non mi fa tanto problema, no? Ma è il piano delle chiese che invece mi fa problema, no? E che credo, per esempio, in un anno come questo, che è quello sinodale, per le diocesi del Piemonte Sud, noi non possiamo lasciare che il sinodo sia un problema organizzativo, quali uffici, quanti uffici, eccetera. Cioè il sinodo deve in qualche modo riuscire a affrontare dei problemi di questo tipo. Sì, però noi per esempio abbiamo una soggettività, noi possiamo fare altre cose, no? Per esempio noi possiamo provare a ragionare sul problema che ci stiamo ponendo oggi e dirci, va bene, siamo qua, X persone, tra di noi qualcuno ha voglia, ci troviamo e scriviamo una lettera alla segreteria centrale del sinodo dicendogli noi ci siamo trovati in un gruppo di credenti, non abbiamo un grosso legame gli uni con gli altri, ma da un po' di anni leggiamo insieme la scrittura, abbiamo questo tema problematico e ve lo proponiamo. Perché è vero che il sinodo forse ci offre come strumenti standard delle cose molto povere, ma è vero che nessuno ci proibisce di pigliare uno, due, tre temi e proporli, no? In modo più specifico, perché non lo facciamo? No, non so se riesco a... Allora, per esempio, se la discussione di oggi frutta che cinque di voi si trovano una sera pigliando un caffè e scrivono una lettera un po' meditata e magari poi la fanno passare agli altri e ci mettiamo sotto X numero di firme, con una serie di sottolineature o qualche tema, o per esempio questa questione che mi pare una delle questioni decisive, non necessariamente organizzativa, ma uno dei grandi temi su cui riflettere, questa è una cosa che si può fare, va nella direzione della parola, delle parole, no? E indirettamente delle parole su Dio. Forse una cosa così si può fare, non so, il che non vuol dire che poi non ci sono le commissioni che fanno i questionari e va benissimo perché fanno un livello standard che offrono a tutti, ma questo non è che noi possiamo semplicemente stare di fronte alle nostre chiese dicendoci vabbè ci offrono questo, fa schifo, ma questo è quello che ci offrono, no? Perché è vero, ci offrono questo, forse quello che ci offrono fa schifo, ma forse noi possiamo trovare un'altra strada, fare un'altra cosa, no? Forse 5 anni di lezione, l'unica cosa che sortiranno è la possibilità di trovare parole per scrivere una lettera dicendo a noi starebbe a cuore che ci si ponesse questo problema. Non so se no? Perché il concilio ha funzionato così, no? Perché gli schemi preparatori del concilio erano stati preparati in 3 anni di lavoro dalle commissioni curiali, c'era tutta una serie di strettoie tipo i nostri questionari, passatemi il paragone tra il concilio e il sinodo di Fossano, ma insomma... ha funzionato così e poi i padri conciliari hanno detto oh no, e uno ha cominciato e altri hanno cominciato, una commissione ha cominciato e hanno rimesso in gioco la discussione. Questo si può fare, e non come atto di sfiducia nei confronti della commissione centrale, delle commissioni che stanno lavorando, no? Ma come sovrabbondanza della ricchezza, della maturità delle chiese. Non so se riesco a spiegarmi. Sì.
Nel senso, non so se prima hai accennato qualcosa a riguardo, ma vorrei sapere cosa intendi tu per quel viene bene, come l'hai detto tu dalla Bibbia.
No, quello che il discorso a cui si è partito è che questo tema di Paolo, io dicevo, mi ha posto alcuni problemi che sono questi che stanno venendo fuori, non riuscivo a trovare una lettura, no? Una lettura convincente per me come credente, no? E dunque che io potessi condividere con altri credenti dicendo vabbè, questa per me è convincente, poi vedete un po' voi, però ecco, allora questo era il problema da cui eravamo partiti. Da questo problema il problema che ci sta sotto è questo del rapporto tra come si racconta un amore, no? Si racconta a parole, no? O con altri vari gesti di comunicazione che non sono solo le parole, ma insomma c'è un modo di raccontarlo, no? Oppure la possibilità è solo che un amore si vive, quegli altri lo vedono o non lo vedono, no? O lo riconoscono o non lo riconoscono, no? E allora si discuteva un po' su questa cosa, e io credo che nella tradizione cristiana, nella scrittura prima, ma nella tradizione cristiana, e su questo eravamo d'accordo, le due vie, no, che abbiamo appunto chiamato a modi slogan, vieni e vedi, che sarebbe quella, non c'è parola, no? L'amore si vive, gli altri lo guardano, se lo riconoscono bene, se no no, comunque lo Spirito di Dio glielo farà riconoscere se è necessario che lo riconoscano, e la via invece di una parola, no? Queste due vie sono comunque sempre presenti, no? Hanno una misura diversa, tempi diversi, stagioni diverse, ma nessuna delle due è assoluta, e vabbè, fino a qua ci siamo. E questo, in termini personali, dicevamo prima, è, virgolette, facile, nel senso che non è facile a realizzarsi, ma uno, insomma, si organizza, no? e anche ascolta a sé le proprie, i propri stagioni di vita, le proprie, non tanto le proprie singole giornate, ma proprio anche le sue attitudini, i suoi talenti, le proprie sottolineature, no? Cioè, uno su di sé ha una possibilità da adulto di governo di queste due dimensioni. Ma dicevo, a me preoccupa, mi si pone un problema leggendo Atti, no? Sulla questione ecclesiale, no? Allora, per esempio, un movimento come Comunione e Liberazione si basa sul principio vieni e vedi come scelta ecclesiale, no? Le comunità di Comunione e Liberazione non si spiegano, ci si va, punto, no? E non c'è parola, no? C'è che si fanno le opere, la compagnia delle opere, bla bla bla, la politica, la mediazione politica, l'insegnamento di Don Giussani, che è la mediazione della fede, punto, no? E tutte le comunità d'Italia leggono ogni anno il libro di Don Giussani, eccetera, no? Cioè, un modo di pensare la Chiesa di questo genere, no? Se volete, un modo di pensare la Chiesa di questo genere o una sottolineatura su questo aspetto è per esempio quella tipica del pontefice attuale, no? Di Giovanni Paolo II, no? Che va in giro per il mondo, che segna con la sua presenza, no? E con la sua forza, con la sua faccia convinta, con la sua verve, eccetera, e benissimo, cioè mi sta benissimo, no? Non sto dicendo che è sbagliato, ma questa è una sottolineatura, no? Ma per esempio sotto questa sottolineatura le chiese intanto patiscono, no? Perché quello che succede è che questo Papa è un grande capo carismatico, molto più amato fuori dalla Chiesa che dentro la Chiesa, no? Tutti i laici ne hanno grande stima, i cattolici un filo meno, no? Sono un po' più problematici. E però, per esempio, la gestione ordinaria delle chiese lui non c'entra mai, no? Per cui tutta questa sua grande carica propositiva all'esterno, nell'interno delle chiese non viene mediata, no? Per cui, per esempio, le chiese, come in Italia, si orientano su grandi sforzi organizzativi, no? E noi abbiamo una tra le chiese più organizzate, strutturate, suddivise con uffici, cose, commissioni, dal livello nazionale fino all'ultima diocesi fossano una diocesi piccolissima, cioè 2500 uffici, 4000 incaricati, che poi sono sempre le stesse 5 persone, perché in un posto come Fossano le persone sono quelle, no? Che hanno 74 incarichi l'una, però l'organigramma è completo, no? E la vita credente, cioè, che nutrimento trova? Allora era questa la tematica problematica, no?
Interessare ieri sera c'era un incontro sull'ultimo capitolo del sino di quest'anno Salice, quindi era la parrocchia come struttura, insomma, no? La struttura. Ed effettivamente ho pensato, poi stamattina svegliandomi, questa struttura che il Don Willy chiamava il ple. L'interrogativo di stamattina era: ma di che pasta è fatto questo play, questa struttura, no? E in un certo senso mi sembra che un poco abbia qualche addentellato anche rispetto alla problematica che è venuta fuori qui, che evidentemente le strutture sono funzionali alla comunicazione in qualche modo, no? Perché sono qualcosa di stabile, forse, no? Mm-hmm. E forse c'è un tema che può essere agganciato anche suggerito, ed è proprio tra innamoramento e amore, tanto per entrare a discorrere sull'amore, no? Forse nell'innamoramento sì. Non so, le parole sgorgano insieme ai gesti, insieme all'essere, no? E invece nell'amore forse c'è anche la struttura in qualche modo, no? Perché l'amore.
Ecco, ma proprio riflettendo, scusa se mi interrompo, su questa cosa e su questo brano in particolare di Paolo, no? È come se tutti i capitoli prima, dal capitolo 9 fino qua, dove ci sono queste persecuzioni, fosse il grande tempo di innamoramento di Paolo, no? Allora tutto è esplosivo, no? Iniziale, entusiasta, no? E dunque ci sono grandi scontri, grande persecuzione, grandi dibattiti, no? E poi c'è questa strana cosa, no? Che non colloco bene, e dopo c'è un matrimonio compiuto, dicevo prima, no? Corinto, no? Cioè l'ordinario, il quotidiano che si comincia a costruire secondo strutture amorose e anche con i problemi che ci sono, no? Per cui poi leggiamo nella lettera ai Corinti che questa bella comunità fiore all'occhiello in realtà si divideva, litigava, gli idolottiti e questo e quell'altro, eh? E Paolo va giù pesantino, cioè non è che è proprio tanto tranquillo, no? Allora, voglio dire, che cosa, cioè qual è il problema, no, di questo testo, del nostro eventuale fallimento nel parlare a noi stessi e agli altri di Dio, no? A noi stessi in quanto filosofi pagani, no? Perché ormai uomini e donne di questo tempo, noi siamo molto più pagani che non dei religiosi ebrei, non so come dire, no? Siamo, abbiamo una, in noi un'anima molto lontana, no? Perché siamo figli e figlie di questo tempo, no? Qual è il nostro problema, no? Allora, da una parte mi pare che ogni tanto è come se noi volessimo costruire un matrimonio senza mai essere stati innamorati, no? Che alle nostre chiese succeda un po' così, a noi forse anche personalmente qualche volta succede così, no? Cioè tentiamo di costruire un'ordinarietà, una quotidianità, una permanenza, una struttura, un'organizzazione, appunto chi lava i piatti, chi sparecchia, chi va a fare la spesa, eccetera, senza un amore, no? E giustamente diventa un collegio, cioè non è un matrimonio, no? È una convivenza forzata, spesso diventa una prigione, no? Cioè come può succedere, no? Perché una convivenza forzata, cioè, già non è semplicissimo convivere quotidianamente con chi ami, ma se poi te lo impongono, ragazzi, no? Ecco. Allora, e spesso le nostre chiese hanno questa faccia da collegi, molto detto proprio così, molto semplicemente, no? Da una parte, dall'altra mi pare, quindi un tema mi pare proprio questo, no? Costruire un matrimonio senza un innamoramento è molto pericoloso, però mi pare che su questo, ad esempio, noi siamo andati in questi anni facendo queste lezioni, no? Io mi sono molto occupata di questo tema dell'innamorarsi di Dio, no? che mi pare una cosa che ci è piaciuta a tutti, cioè che ha mosso dentro di noi delle cose, che vuol dire che insomma sto qua comunque ci interessava, cioè l'avevamo un po' addocchiato, no? Poi forse ci eravamo spaventati, però non ci era così estraneo, no? E vabbè, ma il passaggio che sta in questo testo di Paolo, no? Il suo costruire un discorso e il suo vivere questo fallimento del discorso, no? Mi pare qualcosa di più che non questo problema di rinforzare l'innamoramento perché un matrimonio sia un matrimonio e non un collegio. Cioè mi pare l'esperienza prima personale e poi dunque ecclesiale di comunicare un amore proprio, e mi pare che noi abbiamo più questa tendenza, che io considero molto pericolosa personalmente, la trovo molto sbagliata, di sentimentalizzare un amore, no? Cioè vi faccio un esempio molto banale. L'altro giorno un ragazzino adolescente mi raccontava di una sua vicenda amorosa sconfusionata, con grande pathos e partecipazione e lacrime, storie varie, e a un certo punto mi dice: guarda, proprio la scemo, mi sono sentito proprio tanto scemo, perché ho detto tutta una serie di frasi, ho fatto tutta una serie di cose che, sai, come quei film d'amore tremendi, no? E allora io gli ho detto: ma secondo te perché fanno i film d'amore tremendi, no? Cioè, perché quando tu, è come quando uno dice: che bello questo tramonto, sembra una cartolina, no? E poi piglia una cartolina e dice: che bella questa cartolina, sembra vera, no? Cioè noi abbiamo sempre questo riferimento duplice, no? Allora, dice, una frase da manuale, e certo, perché i manuali li hanno scritti guardando le frasi reali, no? O mi comportavo come in un film, e certo, perché i film, certo, nella media, li fanno ripigliando gli stereotipi, magari esagerati, delle cose che succedono nella vita, no? Allora, mi pare che noi su questo ci impapocchiamo, no? Per cui noi ci sentiamo sempre scemi a parlare del nostro amore per Dio, no? Ci pare di recitare un film, no? E ci dimentichiamo che il film, no? Il catechismo, qualsiasi sia la forma del film, no? Le frasi, quelle che abbiamo sentito da bambini, le hanno fatte perché corrispondevano a un percorso di innamoramento di Dio, no? E siccome ci sentiamo scemi a dire le frasi da film, stiamo zitti. E le nostre chiese sono diventate questo luogo di silenzio. Allora, mi pare questo, no? Qui Paolo non vuole dire le frasi da film. E fa il figo, no? Fa tutto un ragionamento filosofico, no? Cioè si sposta nel luogo dell'altro, no? Del filosofo che ha di fronte, e giustamente fallisce, no? Perché non volendo dire le frasi da film, da citando l'Antico Testamento come aveva fatto Pietro nel discorso del capitolo 2, no? Alla fine non dice la verità di questo amore, no? Allora noi siamo tremendamente presi da una parte l'uso o l'abuso linguistico dei nostri preti, per esempio, no? Che ripetono delle frasi a macchinè, o di noi stessi quando facciamo, che ne so, catechismo, che ripetiamo delle frasi, quelle lì sempre sentite, e non vogliamo farlo, e dall'altra però non abbiamo un nuovo modo, no? Allora, questo mi pareva il problema, no? E mi pare, per esempio, un problema, in questo sono perfettamente d'accordo con Agnese, no? Molto serio per questo tempo, per le nostre chiese, per questa chiesa in concreto, no? Perché, per esempio, io non ne posso più di sentir dire che i laici sono immaturi, non è vero, no? Fossano ha un laicato, ma non parlo solo del laicato organizzato, Azione Cattolica Scout, proprio della gente laica, con un percorso, un desiderio, delle domande, ma io ne conosco almeno 500 persone a Fossano con cui puoi passare ben più di una sera a fare serissimi discorsi su Dio, non è una cosa così comune, no? E che non sono solo discorsi, cioè in cui c'è dentro dei pezzi di vita delle persone, eccetera, no? Io con almeno 300 di queste persone ci parlo nell'arco dell'anno su queste cose qui serie, no? Allora non è vero, no? Non è vero che non siamo preparati, non è vero che non siamo maturi, non è vero che la gente non ha desideri, non è vero, no? Perché non succedono delle cose, no? E l'esempio della lettera al sinodo era l'esempio ultimo possibile di come ci paralizziamo, no? Di come, siccome ci mandano i questionari e li troviamo stupidi, e forse abbiamo ragione, non lo so, no? Ma detto ciò, finisce lì. Allora, mi pare che questo saltino sarebbe da fare per non fare la fine di Paolo, cioè per non sentirci dire di questo, su questo ti ascolteremo un'altra volta. Vi chiedo scusa di questa strana lezione, ma...
Se avessi parlato in modo diverso, non avrebbe capito, perché arrivavamo nell'altra...
Questo non lo sappiamo, perché per esempio altri pagani incontrati, Cornelio, l'etiope di Filippo, eccetera, capiscono nel racconto della scrittura. Questo non lo sappiamo. E io credo che su questo noi manchiamo sempre di fiducia. Cioè, datosi che la grazia sovrabbonda, datosi che comunque Dio non lascia morire la sua storia di salvezza, no? Perché non parlare? Cosa abbiamo da perdere? Se non capiscono, fa uguale. Non succede niente, tanto Dio si occuperà. Per esempio, a me tutte le volte che io ho parlato e ho avuto il coraggio di provare a fare delle traduzioni,